Bentornati amici di Social in Tech ed eccoci ad una nuova puntata dell'Angolo di Federico. Mi dovete innanzitutto scusare per la scorsa settimana, che sarebbe stata la settimana della puntata, ma non riuscendo a registrare ho dovuto avanzare e portarvi questa settimana la puntata del podcast. Vado innanzitutto a fuoco, come si suol dire, per darvi una notiziona che è la più nuova tra quelle che vi darò in questa puntata. Apple ha ufficializzato con un comunicato stampa, quindi totalmente ufficiale ragazzi, l'introduzione di Final Cut Pro e Logic Pro su iPadOS. Quindi diciamo che questa notizia che aspettavamo con tanta ansia sicuramente alcuni di voi, ebbene, è stata confermata direttamente con Apple. C'erano stati dei rumors in questi giorni che sarebbe arrivato nel 2024, ebbene, c'è l'ufficialità. Apple ha dichiarato quindi con un comunicato stampa che sarà rilasciato il 23 maggio Final Cut Pro e Logic Pro su iPad. Che dire ragazzi, quindi l'iPad finalmente si munisce di un software di casa Apple, ma un software di casa Apple che è veramente il fulcro di macOS, quindi dei prodotti Mac, ossia Final Cut Pro e Logic Pro, quindi i due software madre, i due software veramente corazzati per i professionisti, per determinati tipi almeno di professionisti. E quindi in questo caso Final Cut Pro richiederà un iPad con M1 o superiori, mentre Logic Pro sarà sufficiente i chip A12 Bionic, risultando compatibile quindi con gli iPad base del 2020. Ottima notizia ragazzi, quindi adesso possiamo dire che finalmente l'iPad non ha solo un chip, quindi un hardware potente, ma anche finalmente un software potente con un'applicazione come quella di Final Cut Pro e Logic Pro, queste app che erano le app madri per i professionisti, determinati tipi di professionisti, e lo rispecifico per Mac. Finalmente queste applicazioni sono trasportate anche su iPadOS, quindi su iPad. Quindi non ci troveremo soltanto i famosi Keynote, il famoso GarageBand, che sono applicazioni molto più semplici, ma adesso anche due applicazioni dai contro bip, come si suol dire. Però non è tutto oro ciò che luccica. Infatti Apple ha scelto, per quanto riguarda questi due software, queste due applicazioni, una politica un po' diversa. Ovviamente per chi li ha comprati per Mac non ci sarà un trasporto, diciamo, dell'applicazione stessa, non ci sarà nemmeno un acquisto fisso per queste applicazioni, ma ci sarà niente poco di meno che tanto amati abbonamenti, con prezzi che negli Stati Uniti sono di 4,99 euro al mese, scusate, dollari al mese, oppure 49 dollari all'anno. Ci aspettiamo di conoscere quindi quelli che saranno ovviamente i prezzi italiani e quindi i bundle per questi due tipi di software. Però che dire, diciamo che finalmente c'è un salto di qualità. Quindi cosa abbiamo adesso? Un hardware veramente potente, due applicazioni veramente potenti. Ci aspettiamo per giugno anche un software, un iPadOS veramente potente, e allo stesso tempo un iPadOS che porti iPad su una categoria differente, non una semplice trasporto, un semplice rifacimento, diciamo, di quello che è iOS, ma un software veramente specifico per iPad con dei livelli superiori, proprio per un dispositivo che ha addirittura un chip M, quindi AMD al suo interno. Quindi speriamo vivamente che questo sia uno delle tante cose che porterà iPadOS ad essere superiore, non solo da un punto di vista di hardware per iPad. Con questo vado ad un'altra notizia. L'altra notizia riguarda iPhone, perché ovviamente siamo sempre un po' in rumors di iPhone, ma a quanto pare si tratta di un iPhone non tanto il 15 quanto il 16 Pro e il 16 Pro Max. A quanto pare arriveranno nel 2024 con schermi di dimensioni maggiori. Questo è quanto si è affermato. Quindi parliamo di un iPhone 16 Pro, o così tanto ipotetico 16 Pro, con diagonale da 6.2 pollici rispetto ai 6.1 pollici del 14 Pro e ovviamente con ogni probabilità anche il 15 Pro. Invece per il 16 Pro Max una diagonale di 6.8 rispetto ai 6.7 di iPhone 14 Pro Max e rispettivo 15 Pro Max o Ultra, come si chiamerà. Quindi diciamo avremo sicuramente un incremento limitato, però allo stesso tempo 0,1 pollici in più per ciascun Pro, per qualsiasi versione di iPhone Pro, che potrebbero essere ottenuti a parità di larghezza intervenendo sul fattore di forma. Infatti gli iPhone hanno un rapporto di 19, quindi 5 noni, diversi da Android che stanno sui 20 noni, e addirittura Sony che addirittura ha un'esagerazione che arriva a 21 noni. Ora in questo caso, scusate, mi riprendo, sarebbero 19.5 noni su iPhone rispetto ad Android, come abbiamo detto, 20 noni, e Sony addirittura 21 noni. Diciamo che potrebbe essere una tesi sicuramente sul veritiero, perché diciamo che sembra che iPhone possa già portare con questo 15 Pro una leggera modifica del design, un po' più curvato per quanto riguarda quindi questi due modelli top di gamma, e magari questo potrebbe portare altrettanto leggero incremento di rotondità del design per quanto riguarda questo 16 Pro, ipotetico 16 Pro Max anche, e quindi tutto ciò ne andrebbe anche a vantaggio per quanto riguarda la dimensione del display. Ma vado ad un altro rumor, scambiando di nuovo prodotto. Parliamo di Apple Watch serie 9 con in vista WatchOS 10, che dovrebbe introdurre particolari novità, quindi sicuramente in questo ambito, cioè su Apple Watch, ci sarà un grande cambiamento, hanno detto, su WatchOS, con WatchOS 10, un rinnovamento proprio dell'interfaccia utente. Ma qual è la novità? Non solo software, ma anche hardware. Ebbene, secondo Mark Gurman si parlerà di una serie nuova con serie 9, scusate, con un nuovo processore, piuttosto che un rebranding di quello della generazione precedente. Quindi questa prossima serie 9 dovrebbe integrare un nuovo SoC basato sulla 15 Bionic di Apple, arrivato nel 2021 con la gamma iPhone 13. L'introduzione di un nuovo chip più potente consentirà quindi sicuramente un miglioramento delle prestazioni dello smartwatch, rendendolo più veloce e reattivo. Inoltre, la migliore efficienza energetica andrebbe anche a contribuire in maniera favorevole alla durata della batteria dell'Apple Watch, consentendo così un periodo di tempo più lungo senza doverlo ricaricare. Cosa dice in poche parole questi rumors in merito al chip e allo stesso tempo a WatchOS 10? Ebbene, questo nuovo chip potrebbe aiutare a potenziare alcune funzionalità. Infatti, secondo indiscrezioni, WatchOS 10 porterà i widget che torneranno ad essere protagonisti su questo software, in modo da offrire agli utenti una maggiore praticità nell'accesso a tante informazioni. La nuova UI in pratica dovrebbe essere una combinazione tra quello che è il sistema di utilizzo dei widget presente già nelle versioni di WatchOS, i Glances e i widget che sono stati introdotti da iPhone a partire da iOS 14, widget a tutto schermo che allo stesso tempo potrebbero essere integrati con la Digital Crown, che attualmente non ha quasi nessuna funzionalità quando si trova nella schermata principale. Un nuovo modo di utilizzare widget che potrà portare anche novità non solo sul normale Apple Watch, ma anche sul Watch Ultra, che potrebbe sfruttare al meglio grazie al maggior spazio a disposizione. Ma adesso torno indietro su un'altra novità di rumors, ossia sull'iPhone prossimo il 15 Pro, ma più in particolare il 15 Pro Max. Perché? Perché a quanto pare le notizie che girano fanno capire che solo sul dispositivo iPhone 15 Pro Max, quindi riportando un'esclusiva soltanto sul modello top di gamma e più grande, come era già successo altri anni, a quanto pare su questo dispositivo ci sarebbe l'introduzione di un nuovo teleobiettivo con ottica periscopica. Queste indiscrezioni non fanno altro che avvalorare le scorse settimane ciò che ha detto Minky Kuo, che infatti sostenne a suo tempo che Apple aveva deciso di utilizzare questa tecnologia sull'iPhone e magari limitatamente sulla versione di punta, in questo caso proprio il Max addirittura. L'utilizzo di un teleobiettivo periscopico che già altri produttori utilizzano da qualche anno, per esempio gli smartphone Android, dovrebbe consentire uno zoom ottico senza perdere allo stesso tempo la qualità fino a 5-6 per, un aumento considerevole visto che su iPhone 14 Pro e Pro Max parliamo di un 3 per. Minky Kuo si è anche spinto oltre parlando di specifiche, che avrebbe questa lente periscopica un sensore da 12 megapixel da un terzo di pollici con focale f da 2.8 e stabilizzazione ottica dell'immagine. Quindi in questo caso parliamo veramente di una lente di un certo livello. Ma parlando sempre di iPhone 15, in questo caso iPhone 15 Pro, quindi top di gamma, ci sono altre conferme sull'abbandono dei tasti capacitivi. A quanto pare, quest'anno ci sarà l'introduzione con i nuovi modelli Pro, non più dei cosiddetti tasti fisici tradizionali per il volume e l'accensione. Esistono quindi buone probabilità che ci sarà quest'anno questo nuovo metodo di poter alzare e diminuire il volume ed accendere lo smartphone, l'iPhone. A quanto pare, se non avverrà comunque quest'anno, Apple ci proverà sicuramente l'anno prossimo. Questo quanto dichiara Gurman, uno sicuramente delle fonti più attendibili quando si parla di rumors nei riguardi della mela. Quindi starebbe preparando la Apple una soluzione decisamente sofisticata e raffinata per questi tasti capacitivi, che includerebbero addirittura il Taptic Engine. Se non ve lo ricordate, sarebbe quel motorino della vibrazione quando si va magari a cliccare su un tasto, su un'icona, e abbiamo quella risposta capacitiva sotto il nostro display e quindi quella vibrazioncina che ci fa capire che stiamo cliccando su un'applicazione o che comunque si è aperto un menu particolare. In ogni caso andiamo anche ad introdurre sempre un piccolo rumors, se non ve lo ricordate, che a quanto pare iPhone Pro dovrebbe comunque introdurre una novità degna di nota nel layout dei tasti, quindi lo slider per disattivare la suoneria dovrebbe trasformarsi in un pulsante premibile. Quindi si teorizza questo tasto che potrebbe essere programmabile dall'utente, un po' in stile Apple Watch Ultra per esempio. Ma andiamo ad un'altra altrettanto novità, sempre però cambiando dispositivo, e si parla di MacBook Air. Vi ricordate le notizie? MacBook Air arriverà o meno da 15 pollici? Ebbene, si parla di un fantomatico MacBook Air da 15 pollici che Minky Kuo ha dichiarato essere con una soluzione M2, con le varianti di GPU, una a 8 core, l'altra a 10 core. Per cui ci sarà molto probabilmente questa introduzione di MacBook Air che finalmente troveremo non più nella versione da 13 pollici, ma anche da 15 pollici, con un chip niente poco di meno che un M2, quindi un prodotto sicuramente veramente performante. Ci si aspetta una fase di slancio nella seconda metà del 2023, probabilmente arriveranno quindi questi MacBook con un processore costruttivo a 3 nanometri, ragazzi, veramente veramente eccezionale. Ragazzi, vi do un'altra notizia, questa volta un po' più diciamo negativa, ossia che purtroppo, nonostante il tanto tempo, non sono riuscito a trovare ed a ottenere delle applicazioni che potessero essere interessanti per proporvelo nel podcast. In questo caso, quindi, vi devo lasciare alla prossima ancora settimana, augurarvi un buon weekend, una buona settimana e mi raccomando, state sempre sintonizzati perché nel nostro canale ci sono tantissime novità, ma arriverà poi anche, ragazzi, a giugno la conferenza Apple, per cui ci sarà tanto, ma tanto da parlare. Un saluto quindi da Federico e da Social & Tech. Ciao!